tardi perché la tangenziale è tutta bloccata. Chiedo scusa. Non possiamo andare a cercare adesso, per così. Quello che mi ha più preso nella preghiera che ho potuto fare oggi con queste parole del Signore è stato proprio la provocazione che nasce dal testo del profeta. E subito all'inizio, al primo versetto, dove c'è un invito a mettersi davanti a Lui. Perché ho subito pensato, ma davanti a chi mi metto poi? Perché a partire da questo, oggi mi sembrava di cogliere il significato della Quaresima, un po' come un atto di coraggio nei confronti della nostra mancanza di fede. È l'anno della fede. Ormai mi sto chiedendo sempre di più se pensare alla fede non voglia dire innanzitutto confrontarci con la nostra non fede. Chi è questo tu che ci chiama, che ci interpella? Che esistenza reale ha nella nostra vita? E quindi che relazione e dialogo c'è in realtà tra di noi, tra noi e Lui? E secondo me è in questa direzione che bisogna anche ascoltare quelle parole del Vangelo riguardo alla preghiera, riguardo all'elemosina, al digiuno, perché mi sembra, voi perdonate, poi se mandatemi pure al diavolo se le cose vi danno fastidio, a me sembra che il rischio sia quello di trasformare la fede, che sostanzialmente è la grazia e il coraggio di un rapporto con Lui, in una serie di cose anche belle, tutte belle, evidentemente le cose brutte non gli possiamo dar spazio, che in qualche modo lo sostituiscono, capite? Lo stesso dire le preghiere. Molte volte mi trovo davanti a questa domanda dentro di me. O per chiedermi ma chi sto ascoltando, se di fatto interpreto in quel momento il mio rapporto con la parola come un avvenimento di ascolto, o a chi parlo, se li intendo come una parola che io restituisco. E quindi le preghiere, i fioretti e anche l'elemosina sono nel rischio di essere dei riempitivi che io chiamo poi la religione e che poi magari posso chiamare la vita di fede, ma forse in realtà non è così. Allora mi sembrava di cogliere oggi la sfida della Quaresima e quindi del cammino verso la Pasqua come appunto la sfida rivolta alla mia mancanza di fede. E quindi a rendermi conto che in realtà dico, faccio, penso, mi agito, metto insieme anche qualche cosa, insomma. Ma Lui questo tu, che è la relazione fondamentale, no? Questo noi tutti lo sappiamo, perché per esempio con una persona a cui vogliamo bene, l'elemento essenziale è la relazione con questa persona, in qualunque circostanza, sia che stiamo facendo una passeggiata, sia che uno di noi sia a letto malato, sia che uno di noi si trovi nel bisogno. Quello che è importante è la relazione con la persona, no? E quindi non certo perché il fare l'elemosina sia una cosa cattiva, è sicuramente una cosa buona, ma è una relazione, vero? È una relazione con un tu che mi sta davanti, realissimo. Ma che realtà ha Dio nella nostra vita? Non è che lo abbiamo sostituito con tante cose che facciamo, con delle regole di comportamento, con questo si deve fare, questo non si deve fare. Ma in fondo poi, chi c'è? E allora mi pare che la proposta possa essere quella che Gesù stesso suggerisce quando parla di questo segreto. E quindi dice, l'elemosina fa in modo, falla nel segreto, la preghiera fa in modo che non sia un atto ridicolo, fai la preghiera nel segreto. Allora è necessario interrogarsi un po' su questo segreto, perché si potrebbe risolvere la questione di dire fai questa cosa di nascosto, prega ma di nascosto, fai l'elemosina ma di nascosto, addirittura di nascosto da te stesso, non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra, però si trova poco. Per cui un po' oggi, viaggiando dentro nelle parole che avevo quasi imparato a memoria, perché sapevo che dovevo molto vagare oggi e quindi non potevo avere sempre lì davanti il libro, piano piano ho pensato che questo grande segreto, che è il grande regalo che Dio ci ha fatto, un segreto essenziale, è Gesù. Sono sempre più convinto che Lui è il segreto del Padre. E in che senso è il segreto? E lo è perché, siccome è diventato uno di noi e si è comunicato a noi, e quindi ci è entrato questo Gesù nella testa e nel cuore, poi quelli della teologia dicono che è il dono dello Spirito Santo, insomma, no? Ma è in qualche modo certo una presenza tangibile, no? Perché io l'ho conosciuto mentre prega, l'ho conosciuto mentre fa del bene alla gente, l'ho conosciuto nella austerità di una vita tutta donata, grande, totale dedizione. Allora a me sembra di capire che il segreto del Padre sia Gesù. E lui è diverso da Dio, così che è chiamato Dio, ma invece no, è Gesù, la persona di Gesù. Dice, ma se fosse una fiaba è lo stesso, teniamolo così, è il grande personaggio di una grande fiaba, non importa. E tu allora muoviti come sempre in relazione a questa persona. E quindi sia lui in qualche modo sia il soggetto che l'oggetto della tua preghiera, no? Per esempio, quando si legge la Bibbia, spesso non si capisce niente. Allora, quando proprio non capisco niente, come vi ho già, mi pare, detto qualche volta, dico a lui, leggimela tu. E quindi io l'ascolto come da lui. I miei occhi sono sul libro, è vero, quelle parole arrivano ai miei occhi, poi alla mia mente, poi al mio cuore, ma lo faccio passare da lui, come quando mi viene in mente, non so, una persona che mi è cara e che adesso non c'è, quando mi raccontava qualche cosa di sé, quando ci guardavamo e questa persona mi diceva delle cose importanti, no? E quindi questa relazione mi è rimasta addirittura in memoria. Allora mi faccio raccontare la Bibbia da lui. E poi, oltre a questo, ripercorro la sua strada. E la ripercorro in due modi, per esempio per l'elemosina. Lui, che si ferma pietosamente perché due ciechi gli gridano sulla strada, abbi pietà di noi. La gente protesta, lui si ferma, ti amate, ma poi anche un altro passo in più. Perché? Perché lui è anche però il destinatario della carità. Perché poi alla fine dei conti il più piccolo, il più povero, l'ultimo di noi, è proprio lui. È proprio lui. Le sere che Massimo viene al vespro con noi, perché per fortuna qualche volta è qui a Bologna, e io a un certo punto mollo i salmi, è vero, vanno avanti gli altri fratelli che sono lì e io sto con lui perché lui vuole guardare, essere guardato, anche lui ha il suo libretto e ci batte sopra la matita e io penso che sia il suo modo di pregare e quindi io sto con lui. E però devo dire che sto bene, perché in quel momento da una parte un po' ascolto le parole che sento dal canto, dalla recitazione dei miei fratelli e dall'altra proprio lui mi sembra un grande segno di Gesù. Ecco, vi dico queste cose perché ho l'impressione che la Quaresima potrebbe essere quest'anno, insomma, il fatto, capite, di riempire un vuoto. Allora, perché noi lo possiamo riempire? Perché non rischiamo di fare cose, di dire cose, di avere delle abitudini, di essere cristiano cattolici, di essere interrogativi sulle dimissioni del Papa, cioè, però dov'è Dio in tutto questo? No. Stamattina il cardinale mi aveva detto che veniva appunto a leggere l'ultimo versetto della Bibbia, no? In questa lettura che abbiamo fatto in questi giorni, e però mi ha detto diciamoci dei tempi precisi, io tanto so che lui arriva sempre in ritardo in ogni modo, diciamo, perché ci saranno i giornalisti, mi faranno delle domande e io non ho voglia di rispondere, insomma non me la sento. E allora dopo però, quando lui è andato via, i giornalisti sono venuti a trovarmi, mi hanno detto allora di almeno qualche cosa tu, che cosa pensi? Cioè, vabbè, adesso non possiamo parlare della dimissione del Papa, io ne penso personalmente bene. Però rispetto a tutte queste domande che si sono fatte, eccetera, tentavo di dire a queste persone carissime, poi Bologna è come un paese, quindi anche i giornalisti si conosce tutti piano piano. E dicevo, vedete, è che a un certo punto però bisogna tener conto che c'è un segreto dentro a una persona, a ogni persona c'è un segreto. E questo segreto è Dio. Per cui tu a un certo punto non puoi pretendere di capire tutte le ragioni per cui uno fa, tutti i motivi per cui, eccetera, e vai a trovare il segretario che ha fregato i documenti o il segretario di Stato che è un brigone o che non so. Perché alla fine tu devi concedere a una persona appunto che abbia un riferimento che se non è Dio sarà il segreto della sua coscienza, sarà il mistero della sua vita. Ma non si può pensare di sempre poter tutto spiegare, perché dentro a ogni persona c'è un segreto. Capite? Questo è meraviglioso. Per cui ogni persona è un grande mistero. Noi lo calpestiamo perché tra la psicologia e la teologia e la morale pretendiamo sempre di esaurirlo tutto, di capire tutto, ma non è così. Perché ogni persona ha un segreto. Ora, noi abbiamo la grande fortuna o la grande grazia che questo segreto è Dio. è il figlio di Dio. È lui il grande segreto. E quindi non è che dobbiamo spaventarci. Stamattina mi dicevano che dovrei andare a chiacchierare sul problema. Fede, non fede. Io cosa faccio? Io rappresentante della fede, ma neanche persona. Ma neanche persona. Perché non c'è mica grande distanza tra fede e non fede. Perché forse è il mio cammino nella non fede che a un certo punto mi mette dentro una sete sufficiente e anche una certa noia e insoddisfazione per le preghiere e le elemosine, e vado a cercare in qualche modo nel fondo di me, della mia vita, il senso della mia vita. E allora lì trovo questo segreto. Se è possibile tenere in piedi questa balla che vi sto raccontando, allora Gesù si rivela come il fondo più profondo di te. Questo è bellissimo. Prova a pensarci un po', ma questo è meraviglioso. Perché chiunque tu sia, come sia la tua vita, come ti sia combinato, tu hai avuto questo regalo straordinario che è semplicemente la scoperta di chi sei. Di chi sei. E chi sei te lo dice lui, te lo rivela lui. Ti hanno battezzato dopo pochi giorni che eri nato e sei un figlio di Dio, sei anche tu un figlio di Dio. Però aveva ragione Sant'Agostino quando diceva che passiamo tutta la vita a diventare quello che siamo, è vero? Perché al principio siamo fatti figli di Dio e poi però passiamo tutta la vita per imparare chi siamo, per diventare quello che siamo, figli di Dio. Questo è il segreto. Questo è il segreto meraviglioso che è dentro di noi. E questo segreto che è dentro di noi, noi sappiamo che è dentro anche nella realtà profonda di quel nostro fratello, quel solito nostro fratello che non crede neanche nei radicchi, ma la cui vita è assolutamente importante e meravigliosa e misteriosa. E anche per lui il segreto è Gesù. Un segreto che ti contesta, che ti chiama, che piange con te, che ha misericordia di te, che rivela la tua devianza. È Gesù, insomma. È Gesù. Per cui l'ipotesi di questa Quaresima potrebbe quella di andare, di andare alla ricerca di noi stessi con una certa severità, cioè di Lui. Cioè di lui. Moltissime volte io mi trovo a dover ribattere a chi mi dice: ah, ma adesso io non me la sento neanche di andare a messa. Dico, meglio che non ci vai. Meglio che non ci vai. Perché? E perché cosa diventa la messa stessa? Se non un insieme di gesti, di parole, no? Vi ricordate quello che dice il siciliano Pino Ruggeri, no? E quando si parla della messa, e lui dice che per i siciliani la messa si definisce come 100 muti e un pazzo, perché sarebbero 100 persone che stanno mute lì a guardare uno che voltandogli le spalle fa delle cose davvero pazzesche. E infatti tutto rischia di cadere di significato se non è Gesù che restituisce il significato, che è il grande segreto della realtà, e che è il grande segreto, mica pensate delle cose belle, di tutto è il segreto. Perché? Perché lui è anche il segreto della mia condizione di peccatore. È lui che mi può far percepire, no? Che cosa voglia dire da una parte essere amati e dall'altra essere un aggressore. E quindi si tratta di riscoprire, e scoprendo Gesù scoprire noi stessi. E in fondo, capite, essendo all'inizio di questo cammino, e anche accettando la severità, insomma, della cosa, e ci sono altri punti che adesso non voglio troppo annoiare, si possono esaminare. Per esempio, dice: straziatevi il cuore, non le vesti. Certo. Bisogna andare alla realtà, capisci? Se no facciamo continuamente delle liturgie esteriori che non hanno nessun significato, insomma. Certo, c'è una potenza nella verità della liturgia, quindi io ci vado indifeso, ma però è efficace tanto quanto io la ricevo avendone fame, avendone sete, perché ho bisogno, perché altrimenti non c'è niente, perché niente conta niente. Allora potrebbe essere questa la strada da fare quest'anno per la Quaresima, tenendo conto di un'ultimissima cosa che sempre dobbiamo citare, che è quel testo della seconda lettera ai Corinti che è riportata nella liturgia di oggi, che è il testo più drammatico di tutta la Bibbia, in modo particolare della vicenda di Gesù, quando dice che colui che non conosce peccato, Dio lo ha fatto peccato per noi. Per cui questo è importantissimo, perché non c'è abisso nel quale tu non lo trovi. Quindi non è che convertirsi sia cambiare i costumi, non credo. Io credo che convertirsi sia cambiare il tipo di attenzione. Stai attento a lui, volgiti verso di lui. Dopo certo puoi supporre che ti affascinerà e quindi lascerai cadere tre idoli che ti tengono prigioniero da troppi anni e vai dietro a lui. Beh, ma bisogna partire da lì. La grazia che ci ha fatto questa sera appunto è questo punto di partenza. Io dal mio niente, dalla mia non fede, vengo invitato a questa pratica del segreto e a questa riscoperta. E se tu, anche molto più fortunato o graziato di me o più bravo di me, dille come la vuoi, sei qui questa sera invece con la pienezza e la serenità della tua fede, quale io certamente non ho, bene, ma in fondo tutti e due dobbiamo fare la stessa ricerca, e la dobbiamo fare incessantemente, perché altrimenti piano piano, nascostamente, l'idolo si rinfila dietro. Anche questa cosa qui bellissima che ha combinato il Papa, si rischia di perderla se non teniamo in nessun conto il segreto. Pensiamo a tante stupidaggini che hanno sicuramente un loro rilievo, ma non è quello. E io non so mica che cosa abbia pensato il Papa, non so niente, no? Mi interessa anche poco, devo dire la verità. Però bisogna concedere a ogni persona che ogni persona giochi con il segreto di se stesso e con il segreto della vita, e che nella pienezza dei tempi, per poter regalare il senso della morte e della vita, quindi alla fine il senso della vita, perché la morte non è l'ultima parola della vita, per fare questo lui abbia mandato in mezzo a noi Gesù, che questa sera ci invita a prendere il cammino con lui.